वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, siamo nella parte sesta, il capitolo intitolato A casa, a Vrindavana. Le tende delle divinità erano aperte e Srila Prabhupada contemplò Radha Gokulananda. Alcuni devoti erano rimasti in piedi di fronte a lui e con un piccolo caratteristico gesto della sua mano egli li fece scostare. Senza cambiare espressione, si sedette con concentrata attenzione di fronte alle divinità, sontuosamente vestite di Radha Gokulananda. Quel nome egli lo aveva dato loro 4 anni prima, quando le aveva invitate a venire, ed esse erano state adorate qui dai devoti dell'Inghilterra. Senza dire una parola, Prabhupada salì nella sua stanza dove si riunì il numero maggiore di devoti possibile. Egli aveva detto che si sentiva veramente a casa in quell'appartamento e una volta ancora fu contento di ammirare al di là delle finestre l'esteso prato, il lago e le anitre. I devoti sedevano di fronte a lui a mani giunte, consapevoli che questo non era un incontro casuale. Essi avevano già offerto completamente la loro vita a Srila Prabhupada e non avevano più niente da offrire con le parole, che equivalesse alla consacrazione di se stessi. Un devoto pose un grande piatto d'argento pieno di prasadam sul tavolo di fronte a Srila Prabhupada. Egli prese un po' di dolce di latte, lo gustò, poi prese un pezzetto di mango. I 100 devoti che si pigiavano nella stanza e che guardavano all'interno dalla porta aperta osservavano ogni suo movimento con fissa attenzione. Il silenzio era completo. Allora Srila Prabhupada li guardò sorridendo. Così, disse, state tutti bene? Jai Srila Prabhupada, fu la calda risposta. La tensione di vedere l'aspetto differente di Srila Prabhupada si mitigò improvvisamente e tutti volevano soltanto fare in modo che egli si sentisse bene e si compiacesse del loro servizio. Per il resto della giornata Prabhupada rimase solo e riposò. Tamalakrishna tenne una lezione ai devoti nella sala del tempio e spiegò che Prabhupada aveva deciso che fosse meglio viaggiare, sia pure a suo rischio e pericolo, piuttosto che essere invalido. Tamalakrishna disse che qualcuno aveva suggerito a Srila Prabhupada di andare a Teheran, o in Italia, o in Francia, a causa dello sciopero in atto nell'aeroporto di Londra, ma Prabhupada aveva detto, voglio andare a Londra. Srila Prabhupada è venuto a rifugiarsi da voi, disse Tamalakrishna. Aggiunse che secondo gli Shastra un devoto dovrebbe restare a Vrindavana, soprattutto alla fine della sua vita, ma poiché il maestro spirituale di Srila Prabhupada gli aveva ordinato di andare in Occidente a predicare, egli era tornato con la determinazione di compiere la sua missione fino alla fine. I devoti erano profondamente toccati dal fatto che la venuta di Prabhupada fosse almeno in parte dovuta al riconoscimento della loro attività di predica. Essi risolsero di avere uno scambio con lui mentre egli era presente per la maratona di distribuzione dei libri. Se gli avessero dimostrato la loro dedizione con la predica, forse si sarebbe fermato più a lungo. Alle 2 del giorno seguente, Bhagavan e Tamalakrishna andarono nell'appartamento di Prabhupada per assisterlo. Prabhupada si era appena svegliato e fu molto contento di vedere Bhagavan. Il leader arrivato dall'Europa meridionale. Per questa ragione era venuto in Occidente per stare con i suoi predicatori e per essere incoraggiato da loro. Tamalakrishna mi ha portato fin qui con molta difficoltà. Pensavo, che utilità c'è nel morire? Meglio essere venuto. Così Krishna Balarama mi hanno affidato alle cure di Radha Gokulananda. Bhagavan si presentò a Prabhupada con alcuni nuovi libri stampati, una Bhagavad Gita così com'è in italiano, un altro volume dello Srimad Bhagavatam in francese e altri libri in olandese. La distribuzione totale di libri in Europa, riferì Bhagavan, aveva superato la distribuzione dell'America. Tamala, hai sentito? Disse Prabhupada. Questa è la mia vita. Vieni qui. Prabhupada cominciò a strofinare la testa di Bhagavan mentre le lacrime uscivano dai suoi occhi. Tu non hai problemi, disse a Bhagavan. Nel corso delle sue attività a nome di Srila Prabhupada, Bhagavan stava incontrando un periodo difficile, ma quando Srila Prabhupada disse «Tu non hai problemi», considerò le sue parole come un'affermazione che, se avesse perseverato, tutto si sarebbe appianato. Finché fosse rimasto impegnato nel servizio devozionale non avrebbe avuto problemi. Per Bhagavan non era necessario che Prabhupada dicesse altro. L'ordine di Prabhupada era già la sua stessa vita. Tuttavia quell'ordine e l'amore di Srila Prabhupada penetrarono più profondamente nel suo cuore. Lo stato d'animo di Prabhupada rivelava una pura gratitudine, non accompagnata dalle sue usuali istruzioni critiche. Voleva solo essere con i suoi devoti e incoraggiarli. Pubblicate libri, disse Prabhupada. Questi libri sono tutta misericordia del mio Guru Maharaj. Nessun autore in tutto il mondo era stato così prolifico. Shakespeare, Milton, Dickens, nemmeno uno dei loro libri era stato letto in un'area così estesa e con tale apprezzamento. Quando Prabhupada scese al tempio il mattino, a tutti i devoti fu possibile godere della sua compagnia. I devoti qui sono uomini di Vaikunta, disse Prabhupada. Bella presenza e abbigliamento accurato. Gokulananda è così bello. Sarò contento di morire in questa condizione. Tra i devoti e contemplando Gokulananda. I devoti erano venuti per vedere che in realtà Srila Prabhupada appariva meraviglioso con i suoi occhiali scuri, i suoi doti e curta di seta stirati di fresco e il nitido e preciso tilak Vaishnava sulla fronte. Era sceso planando dalle scale sul palanchino, trasportato con attenzione da due discepoli robusti e si era seduto sul Vyasasan guardando i devoti che eseguivano il kirtan del santo nome. Poiché Prabhupada parlava raramente, il kirtan e il suo apprezzamento per esso era lo scambio principale tra lui e i suoi discepoli. Esternamente, Srila Prabhupada dava ben poche indicazioni del fatto che apprezzava il kirtan. Tuttavia, chi era in piedi o danzava vicino a lui, poteva vedere dietro i suoi occhiali le lacrime che brillavano sulle corne e scendevano poi lungo le guance. tutti i devoti danzavano e cantavano felici di sapere che Srila Prabhupada era contento di stare con loro. Erano consapevoli che pur essendo un puro devoto e quindi soddisfatto in se stesso, Prabhupada in realtà poteva sentirsi ispirato dall'affetto dei suoi discepoli. Con il loro intenso entusiasmo di servire e glorificare Krishna per suo ordine, egli si sentiva ravvivato nel restare più a lungo nel mondo e nel predicare. I devoti del Manor apprezzavano che Radha Gokulananda sembrassero guardare in modo particolare Srila Prabhupada e Prabhupada guardasse loro in modo particolare. Alcuni sentivano che grazie alla testimonianza di Srila Prabhupada e di Radha Gokulananda, essi, con Krishna e il suo puro devoto dinanzi agli occhi, stavano guardando direttamente al mondo spirituale. Non vi era quindi necessità di discorsi o di dimostrazioni ulteriori, oltre a ciò che Prabhupada stava dando loro con la sua presenza nella sala del Tempio, in loro compagnia. Ogni mattina il Kirtan saliva entusiasticamente di tono. Tamala Krishna chiese ai devoti di non cantare la canzone del Guru Puja, perché essa suscitava troppa emozione in Srila Prabhupada. I devoti cantavano quindi il mantra del Panchatattva e poi Hare Krishna. Dopo mezz'ora il canto si faceva fervido e Srila Prabhupada talvolta batteva leggermente tra loro i pollici. Bastava questo leggero movimento del suo corpo a incrementare l'intensità del Kirtan. Allora, sollevando un dito, egli faceva in modo che l'intera sala di centinaia di devoti entrasse nell'estasi del salto. I devoti sentivano che danzando e cantando, in qualche modo, pregavano affinché la salute di Prabhupada fosse buona e la sua vita continuasse. Prabhupada sedeva immobile. I devoti, però, conoscevano il suo desiderio e molti di loro continuavano a saltare nell'aria fin quasi a toccare i lampadari. Dopo un'ora di selvaggio kirtan trascendentale, Prabhupada saliva nuovamente le scale, trasportato nel palanchino, al di sopra della testa dei suoi devoti. Quando i devoti a Londra sentirono dire che Srila Prabhupada stava ricevendo molti inviti per andare in America, cominciarono a preoccuparsi. Pensavano che questa poteva essere l'ultima volta che lo vedevano e volevano tenerlo con loro per sempre. Se avessero potuto distribuire un numero incredibile di libri, allora forse egli avrebbe potuto vivere più a lungo e fermarsi al Bhaktivedanta Manor. Essi si stavano già sentendo privilegiati per il fatto che Srila Prabhupada aveva scelto tra gli altri il loro tempio. E parlando tra loro avevano concluso che Radha Londonishvara e Radha Gokulananda dovevano diventare le divinità favorite di Prabhupada. Realizzarono che, eccetto il canto e il servizio, non vi era nient'altro che avrebbero potuto fare per aiutare Srila Prabhupada a tenerlo con sé, e questa impossibilità li rendeva disperati. Nonostante tutti i loro sforzi, tutto dipendeva da Krishna. Srila Prabhupada confidò al suo segretario di sentirsi turbato dal pensiero dell'India e aggiunse che non aveva desiderio di tornare là. In India, disse, il governo cerca in tutti i modi di ostacolarmi, qualunque progetto io faccia. Devo spremermi il cervello in mille modi. L'India, diceva, aveva perso la sua cultura. Ora tutti pensano di essere Dio e non comprendono la Bhagavad Gita, gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Dai membri del Parlamento fino agli ultimi sulla strada, dovunque è presente il sospetto che io sia sostenuto dalla CIA. Questo è il genere di errore che hanno fatto. Da quando Srila Prabhupada era venuto a Londra, le sue emozioni erano molto più evidenti di prima. Laddove prima avrebbe frenato tali emozioni, ora non lo faceva o non poteva farlo. Molto spesso piangeva in estasi, poiché era completamente imbevuto d'amore per Krishna. In ogni istante le sue lacrime erano pronte a uscire. Ascoltando un kirtan, contemplando le divinità, sentendo parlare del servizio di un devoto, le lacrime rigavano le sue guance, rendendo il suo volto ancora più bello. Altre volte egli pronunciava un lungo e profondo non a causa di un dolore fisico, ma per le sue emozioni coscienti di Krishna, l'estasi del suo amore per Dio. Dopo pochi giorni, Srila Prabhupada ricevette la buona notizia che la sua residenza negli Stati Uniti era a buon punto. Balavanta era andato a Washington e telefonò per informare Prabhupada che senza alcuna difficoltà la ristrutturazione della sua sospirata residenza era ormai attuata. Tutti i funzionari con cui Balavanta aveva avuto contatti erano amici e invitavano Prabhupada a tornare. Tamala Krishna comunicò il messaggio a Prabhupada, che sedeva su un materasso mentre il suo corpo delicato veniva massaggiato da Upendra. Istantaneamente spuntarono le lacrime negli occhi di Prabhupada. Con voce soffocata disse: l'America è stata così buona con me, mi ha dato denaro, uomini, tutto. Io non ho designazioni, non dico questo è il mio paese, ma poiché mi hanno offerto tante facilitazioni, non posso dimenticare gli obblighi che ho verso di loro. Io voglio farli felici e attraverso di loro far felice il mondo intero. Srila Prabhupada prevedeva di fare un breve viaggio in America dopo Jammastami, la cui festività ricorreva quell'anno il 6 di settembre, 2 settimane dopo il suo arrivo in Inghilterra. «Voglio vivere un po' più a lungo», disse, «per rendere ogni cosa più perfetta». «Farai ciò entusiasmando i devoti con la tua presenza?» domandò Tamala Krishna. «O hai un programma preciso?» «Ho un programma preciso», rispose Prabhupada. «Voglio introdurre il Varnashrama. Nella nostra fattoria in Pennsylvania il problema più grande della vita è risolto, il cibo». Le lettere di Ghanashyam dall'Europa orientale erano state ripetutamente cause di piacere per Srila Prabhupada. Quando Ghanashyam giunse in Inghilterra, Tamala Krishna lo condusse dinanzi a Prabhupada. Chiamandolo vicino a sé, Prabhupada colpì affettuosamente la sua testa. «Questo è il metodo Parampara», disse. «Il mio Guru Maharaja ha spinto me, io spingo te e tu spingi gli altri. È proprio come un treno». Il giorno seguente, su richiesta di Tamala Krishna, Ghanashyam entrò nella stanza e lesse a Prabhupada gli ultimi resoconti, che erano di notevole lunghezza. Parlò di alcune difficoltà incontrate nella predica e spiegò come avesse superato gli ostacoli. Tuttavia, lo stato d'animo di Prabhupada era cambiato ed egli spiegò al suo discepolo che il credito era da attribuire esclusivamente a Krishna. Quando Harikesha Swami, il segretario GBC per l'Europa settentrionale e orientale, giunse, entrò nella stanza di Prabhupada e gli offrì i suoi omaggi completi. Srila Prabhupada, con gli occhi inondati di lacrime, lo raggiunse e strofinò la testa del suo discepolo. Harikesha cominciò a piangere. Harikesha poi spiegò che stava sistemando le sue macchine da stampa per pubblicare i suoi libri nelle diverse lingue europee. «Benissimo», disse Prabhupada. «Come un padre ama vedere la sua proprietà ben amministrata, anch'io sono così. Procurati il posto e stampa libri». Harikesha aveva portato con sé dalla Germania quasi tutti i distributori di libri e aveva organizzato un incontro privato con Srila Prabhupada. Gli uomini, che in gran parte non avevano mai avuto la possibilità di incontrare Prabhupada, si riunirono nella stanza e sedettero confusi, sopraffatti dall'importanza di quel momento. Srila Prabhupada citò: Yare Dekatare Ka Krishna Upadesh, e poi chiese: che cos'è questa Krishna Upadesh? Da prima nessuno rispose, ma poi uno dei ragazzi parlò e disse: si dovrebbe predicare in ogni luogo. No, disse Prabhupada, che cos'è Krishna Upadesh? Allora di nuovo ci fu silenzio. Questa volta un altro ragazzo recitò: Sarva Dharmam Pariti Ajam Mamekam Saranam Vraja. Abbandona ogni forma di religione e semplicemente abbandonati a me, Krishna. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non temere. Srila Prabhupada accettò questa risposta e parlò per qualche minuto della sottomissione a Krishna, pensando che questo fosse un momento opportuno. Tamala Krishna portò un pacco di fotografie a colori arrivati da Los Angeles. Era la storia illustrata del recente festival del Ratha Yatra. Erano tutti ingrandimenti, a colori molto brillanti, e mentre li guardava uno dopo l'altro, ascoltando la descrizione dal suo segretario, Prabhupada cominciò a emettere dei lunghi sospiri, mentre le lacrime cominciavano a fluire dai suoi occhi. Più presto, quello stesso mattino, al suo risveglio, Srila Prabhupada aveva cominciato spontaneamente a parlare del Ratha Yatra che aveva celebrato da bambino a Calcutta, e ora guardava le fotografie di quella grande processione e il festival condotto dai suoi discepoli. Vedendo le fotografie e i carri con la moltitudine di persone che li seguiva, Srila Prabhupada inarcò le sopracciglia e disse: «Non abbiamo mai visto tali carri». Un'altra foto mostrava lunghe file di persone in attesa di vedere il diorama, cambiamento di corpo, un diorama che illustrava la trasmigrazione dell'anima. «Ti dissi che ciò sarebbe accaduto?» Prabhupada esclamò. «Sono veramente molto contento!» Srila Prabhupada rimase così colpito nel vedere le fotografie del Ratha Yatra che non volle farsi massaggiare come al solito. «Non ora!» disse con voce soffocata, e sedette per 2 ore in silenziosa meditazione. Il giorno di Janmashtami, Prabhupada viaggiò in una Rolls-Royce a noleggio fino al tempio di Bury Place, nella zona degli affari di Londra, per visitare le loro signorie Sri Sri Radha Londoneshwara. Entrato nel palazzo su un palanchino, Prabhupada giunse dinanzi a Radha Londoneshwara e rimosse lentamente gli occhiali da sole, mentre i suoi occhi si riempivano di lacrime, e attorno a lui i devoti cantavano il suo nome e i nomi di Radha e di Krishna. Sulla via del ritorno al Menor, Tamala Krishna recitò a Srila Prabhupada i numerosi divertimenti che si erano svolti nei giorni in cui Prabhupada aveva predicato a Londra. Il giorno dopo era Vyasa Puja, l'82esimo compleanno di Srila Prabhupada. Di nuovo al suo risveglio, egli richiamò alla memoria la sua gioventù e il fatto che uno zio lo chiamasse Nandulal, perché era nato nello stesso giorno in cui Nanda Maharaj aveva presentato le offerte ai Brahmana, il giorno successivo alla nascita di Krishna. Srila Prabhupada scese nel tempio e dopo un kirtan pieno di esultanza tenuto da centinaia di devoti, Prabhupada accettò, senza assaggiarla, una torta di compleanno a 3 piani e lunga 1,5 metri. Notò che i discepoli avevano usato soltanto 81 candele, secondo il metodo occidentale. Allora fu aggiunta un'altra candela e poi, su richiesta di Prabhupada, Tamala Krishna si alzò e parlò. Improvvisamente il giorno dopo la salute di Prabhupada peggiorò ed egli non poté scendere al tempio. Questa era la sua prima crisi dopo il suo arrivo in Inghilterra e i suoi piani dovettero subire un cambiamento. Invece di andare negli Stati Uniti come egli aveva programmato, ora chiese di essere ricondotto in India. Se vivo qualche giorno di più vorrei vedere l'apertura del tempio di Bombay. Possiamo aspettare qui e poi volare a Bombay. Ho lavorato tanto per questo progetto. Se assisto all'apertura e poi muoio, farò una morte serena. Anche se vivo, potrò tornare qui. La crisi sembrò risolta, ma Srila Prabhupada ora sentiva che non era in grado di andare a New York. Chiese di essere informato sui vari calcoli astrologici. «Permettetemi di ridere», disse. La lettura prediceva che questi sarebbero stati i giorni più difficili. Per molti devoti, il fatto che Srila Prabhupada non fosse in grado di andare in America fu un fatto che deluse le loro speranze, che egli potesse riaversi e vivere a lungo. La Prabhupada sentiva di aver viaggiato per quanto era possibile. Ora doveva fare ritorno a Bombay e a Vrindavana. Sarebbe rimasto qualche giorno ancora in attesa di un'indicazione più chiara da Krishna. Quel mattino ricominciò ad andare al tempio. Brahmananda Swami era arrivato dall'Africa e Prabhupada osservò con piacere il robusto Brahmananda, il primo discepolo che aveva danzato per lui 11 anni prima a New York, che ora si alzava per danzare di nuovo di fronte al suo maestro spirituale. Mentre Brahmananda saltava su e giù danzando in estasi, Srila Prabhupada sorrideva e batteva le mani. In seguito Tamala Krishna domandò a Prabhupada quali preghiere avesse fatto quel mattino, quando era seduto in assorta contemplazione delle divinità. Prabhupada rispose, «Stavo pregando Radha Gokulananda di impegnarmi gentilmente al servizio di Sri Sri Radha Rasavihari». Srila Prabhupada voleva tornare in India e il suo desiderio era il suo ordine di servitore. Se per ora sopravvivo, andrò a fare un parikrama a Vrindavana. Mi porterete su un palanchino. All'aeroporto ci fu un ritardo. Durante l'attesa, Tamala Krishna sistemò l'auricolare del registratore affinché Srila Prabhupada potesse ascoltare un kirtan registrato in cassetta. Prabhupada dondolava lentamente il capo, ascoltando, finché poté salire sull'aereo, seduto su una sedia a rotelle. Settembre. Senza fastidiosi incidenti, Srila Prabhupada arrivò con il suo seguito a Bombay, dove egli fu prontamente scortato dall'aeroporto in un'automobile in attesa fino ad Hare Krishna Land, a Juhu. Questa volta l'ascensore funzionava e Srila Prabhupada raggiunse il suo appartamento al 5° piano e andò immediatamente a letto. Chiamò Giriraj, il quale arrivò e si sedette sul pavimento, accanto al letto. Prabhupada gli raccontò che a Vrindavana Mr. Somaiya, un uomo molto importante di Bombay, era andato a visitarlo mentre era a letto e aveva cominciato a piangere a causa del sentimento di simpatia che provava per lui. Prabhupada poi gli parlò della sua piacevole sosta a Londra, ricordando in particolare i kirtan che egli definiva meravigliosi. quando Giriraj gli chiese se gli scalpelli, i martelli e gli altri rumori relativi ai lavori di costruzione del Tempio di Bombay fossero causa di disturbo per lui, egli rispose che erano come musica. Poi Prabhupada si distese e riposò. Quando Prabhupada verso sera si svegliò, Tamala Krishna gli chiese se i rumori erano stati causa di fastidio per lui. «Questi rumori non mi disturbano assolutamente», rispose, «perché mi fanno pensare che il lavoro sta per essere completato. Puoi notare tu stesso la differenza. A Londra mi sentivo irrequieto, ma qui no. È così, perché Bombay mi piace. Tra tutte le città dell'India è quella che preferisco». Srila Prabhupada voleva ricevere notizie da alcuni tra i suoi discepoli sannyasi a Bombay. Era stato informato da Gargamuni Swami della vendita di set completi di Srimad Bhagavatam e di Chaitanya Charitamrita da parte del suo gruppo e anche di altri libri nelle librerie e nelle università di tutta l'India. Ora essi si stavano preparando a recarsi nei paesi musulmani per vendere libri. «Qualunque persona vada a predicare nei paesi musulmani», rispose Prabhupada, «io prenderò sul mio capo la polvere dei suoi piedi». Lokanath Swami parlò a Prabhupada del successo ottenuto viaggiando nei villaggi indiani con un carro a buoi. Srila Prabhupada fu molto contento di questa notizia. Un giorno o due dopo il suo ritorno in India, Prabhupada già aveva abbandonato il semplice regime alimentare che aveva seguito in Inghilterra per consiglio di un medico. Questi aveva osservato che Prabhupada era un paziente difficile. Tamala Krishna ricordò che quando egli aveva detto al dottore che Srila Prabhupada stava cercando di cooperare, il dottore aveva risposto che il solo compromesso di Prabhupada era stato quello di rimandare al venerdì il suo viaggio fissato per il giovedì. Srila Prabhupada rise e disse: «E poi sono partito ancora prima martedì. Super compromesso. Quando voleva sangue, ero in grado di capire che avrebbe cominciato uno dei suoi trattamenti allopatici». Per settimane Prabhupada aveva preso un cibo supplementare di preparazione commerciale, il Complan, ma ora rifiutava di prenderlo. «Che necessità c'è di prendere questo cibo artificiale?» disse, «quando c'è quello naturale? A voi occidentale piace il gusto del cibo conservato, congelato, preservato e putrefatto. Voi mangiate e poi mantenete gli avanzi per 7 mesi. E questo vi piace? Vi piace bere il latte freddo? Questo Complan non è fresco. Cercherò di vivere di latte e di succo di frutta. Non voglio niente di artificiale». Il progetto di Prabhupada era di restare a Bombay e di aspettare la grande apertura del tempio, ora programmata per Ramavijaya Dasami, entro 5 settimane. Ma egli non si aspettava di acquistare una gran forza. Benché avesse parlato a favore del cibo fresco, in realtà non prendeva altro che un po' di succo di frutta e un po' di mung dal, l'acqua in cui si mettono a macerare i fagioli mung. Srila Prabhupada cominciò a cantare costantemente sul japa, che insisteva a voler tenere intorno al collo sempre. Durante il massaggio faceva scorrere le palline tra le dita e cantava anche mentre riposava. Teneva il japa attorno al collo. Quando Tamala Krishna chiedeva a Prabhupada come si sentisse, egli rispondeva soltanto: «Crisi». Dopo pochi giorni parlò di un certo dottore di Bombay e suggerì di farlo venire, ma Tamala Krishna spiegò la ragione per cui in quel momento non sarebbe stata una cosa buona chiamare un altro dottore. Srila Prabhupada ascoltò e convenne che Tamala Krishna aveva ragione. Tamala Krishna disse che si sentiva fiducioso nel ritenere che Srila Prabhupada sarebbe vissuto per vedere l'apertura del tempio di Bombay e più tardi per andare a Vrindavana. Srila Prabhupada apparentemente fu molto sollevato da queste parole e strofinò affettuosamente il capo di Tamala Krishna dicendo: «Siano benedette le tue parole, benedicimi affinché possa fissarle nella mia mente». Tamala Krishna era contento di vedere che Srila Prabhupada riceveva un po' di incoraggiamento. benché non si sentisse certo nella posizione di poter benedire il suo elevato maestro spirituale. Ma questo era il genere di scambio che si era stabilito tra loro da qualche settimana, in quanto talvolta Tamalakrishna e altri assumevano il ruolo di consiglieri di Prabhupada. Tali comportamenti facevano sentire a disagio i discepoli, eppure, dato che era Srila Prabhupada a sollecitare questo genere di relazione, essi l'accettavano come un servizio molto intimo. Egli diceva apertamente, incoraggiatemi, ed egli si concedeva di dipendere in molti modi dalla cura e dall'intelligenza dei suoi discepoli. Talvolta, egli era simile a un bambino che si rivolgeva ai suoi discepoli affinché lo alzassero e lo trasportassero. I suoi discepoli tuttavia rimasero consapevoli, e se non lo erano, Prabhupada lo rammentava loro, che egli stava deliberatamente organizzando e permettendo ciò in modo che essi potessero rendergli un servizio intimo. Soltanto servendo un puro devoto di Krishna, infatti, si può ottenere l'amore per Krishna. Questo servizio intimo era completamente spirituale e per i medici che andavano e venivano con le loro medicine e prescrizioni, ciò era incomprensibile. Srila Prabhupada stava fornendo insegnamenti ai suoi discepoli in vista dei suoi ultimi giorni. Li istruiva sul modo di affrontare la sua inevitabile morte. Inoltre li stava addestrando ad avanzare nel servizio devozionale, saggiando il loro desiderio di servizio, un servizio motivato dall'amore. Al di là delle regole e dei principi, non compiuto formalmente per il semplice fatto di essere devoti, questa attitudine, per esempio, era messa alla prova sulla base della volontà dei devoti di restare alzati per tutta la notte ad assisterlo, servendolo anche nelle sue più fondamentali funzioni corporee. Inoltre, Prabhupada ne aveva la dimostrazione quando impegnava i suoi discepoli nella dura prova di decidere se egli avrebbe dovuto lottare per vivere o se doveva affrontare serenamente la morte. Era infatti sulla base di tale intimità che Tamalakrishna, incerto su ciò che fosse la cosa migliore, si dichiarò contrario alla richiesta di Prabhupada di vedere un certo dottore. Egli era completamente coinvolto nel benessere di Srila Prabhupada e con questo pensiero fisso nella mente era pronto a fare qualunque cosa venisse richiesta. In ultima analisi, Prabhupada non cessò mai di essere l'autorità e il maestro di tutti i suoi discepoli, ed essi lo sapevano. Potevano offrire suggerimenti diversi, giacché egli li ispirava a superare le barriere di un ordinario protocollo e a servirlo con amore secondo la capacità del loro cuore. Egli li allettava perfino a rimproverarlo, ma quando lo voleva era lui che aveva la parola definitiva, riacquistando la sua autorità assoluta per i suoi discepoli. Era soltanto per servire la sua volontà che i suoi discepoli vivevano e agivano. Prabhupada affermò che la determinazione dei suoi discepoli, la loro completa sottomissione, il loro desiderio, le loro preghiere per farlo vivere più a lungo, affinché lottasse e restasse con loro, era questo che lo teneva ancora nel mondo. Certamente Prabhupada non rimaneva nel mondo grazie al Complan o agli ordinari effetti terapeutici del massaggio. In effetti, egli si era tanto dimagrito che i massaggi non erano più veri massaggi, ma erano piuttosto carezze lenitive che egli poteva ricevere soltanto dai suoi fedeli e dai resi devoti. Quando un giorno Tamalakrishna domandò a Prabhupada se si sentiva di restare per 5 settimane, fino all'apertura del tempio, egli rispose, «Se mi incoraggiate». Qualunque fosse la sua condizione, Prabhupada conservava sempre la sua essenza. Era aggressivo nel predicare la coscienza di Krishna, preoccupato per gli altri, ricco di senso dell'umorismo e completamente dedicato a Krishna. Quando Abhiram, arrivando dall'Inghilterra, si unì a loro ed esclamò che l'appartamento di Prabhupada era degno di Indra, il re dei pianeti celesti, Srila Prabhupada scoppiò in un grosso e prolungato riso. Quando Tamala Krishna, dopo essere stato assente per poche ore, tornò da Srila Prabhupada e disse che era andato a riposare perché era stanco del viaggio, Srila Prabhupada rispose stuzzicandolo: «Hai già riposato sull'aereo, semplicemente ti piace dormire e soprattutto in macchina». Quando Tamala Krishna domandò a Prabhupada se voleva ricevere alcuni ospiti importanti, Prabhupada rispose che voleva vedere soltanto Mr. Bojilala Patel e Mr. Mahadevia, se venivano. Pochi minuti più tardi, come se fosse stato convocato, Mr. Mahadevia si presentò e fu condotto nella stanza di Prabhupada. Benché fosse di natura loquace, Mr. Mahadevia sembrò troppo colpito dall'aspetto di Srila Prabhupada per parlare liberamente, come al solito. Tuttavia, su richiesta di Prabhupada, descrisse il clima politico di quel periodo in India. Prabhupada chiese di essere sollevato e manifestò un insolito interesse per quel resoconto. «Stanno perdendo di vista il punto centrale. È così per il mondo intero. Questa è la malattia del corpo. Una parte non è migliore delle altre, una parte o l'altra è lo stesso. Sono sempre escrementi. Che cosa possono fare?» Benché Prabhupada non fosse in grado di scendere nel tempio per vedere Radha Rasaviari, giornalmente chiedeva di vedere le loro fotografie, e lui le guardava con amore. Poteva anche ascoltare gli arati kirtan, provenienti dal tempio provvisorio. Poi un giorno chiese che il quadro incorniciato di Radha Rasaviari fosse attaccato accanto al suo letto, in modo di poterli vedere sempre. Mattino, svegliandosi immediatamente, Prabhupada cominciò a parlare. Ogni essere vivente soffre, da Brahma alla piccola formica. Poi richiuse gli occhi, più tardi si svegliò e disse: Dai vi esha gunamahi, mama maya duratiaya. Questa mia energia divina, costituita dalle tre influenze della natura materiale, è difficile da superare. Tamala Krishna domandò a Prabhupada se egli stesse pensando a queste cose mentre riposava. Sì, disse Prabhupada, stavo sognando. Brahmananda Swami arrivò dall'Inghilterra e Prabhupada gli spiegò che i discepoli più anziani avrebbero dovuto mantenere ciò che egli aveva dato loro. «Non potete aspettarvi che io abbia un corpo giovane come voi», disse. «Non potete aspettarvi che io viva per sempre. Ciò dipenderà da Krishna». Brahmananda ascoltò con un misto di piacere e di pena e gli disse che l'appartamento di Prabhupada era bello e disse che non soltanto quello, ma ogni cosa nel movimento per la coscienza di Krishna era stata fatta soltanto per il piacere di Prabhupada. «Non posso portare queste cose con me», rispose Prabhupada. Le sto lasciando per il vostro uso. Jayapataka Swami arrivò da Mayapur e gli chiese di firmare una dichiarazione legale riguardante il recente attacco al centro ISKCON di Mayapur. Tamala Krishna rispose che Prabhupada aveva già scritto la sua volontà, affermando che tutto ciò che era a suo nome apparteneva all'ISKCON. Non voleva avere più niente a che fare con l'amministrazione. Srila Prabhupada confermò le sue parole dicendo: «Ora non c'è altro modo che quello di tenermi completamente a distanza dall'amministrazione». Prabhupada voleva restare assorto nell'ascolto del santo nome dello Srimad Bhagavatam. Gli piaceva stare seduto sul letto, mettere gli occhi che usava per leggere e guardare le foto di Radha Rajaviari. A volte stava ore intere a meditare in questo modo, ascoltando e vedendo Krishna. Questa era la medicina che desiderava. Coloro che lo osservavano potevano così capire che egli era completamente trascendentale ai pensieri riguardanti il corpo e stava gustando la lettura con grande sollievo. Quando Tamala Krishna suggerì che queste letture si effettuassero ogni giorno, Prabhupada rispose: «Questa è la cosa più importante, leggere quanto più è possibile». Una sera Tamala Krishna e Brahmananda raccontarono a Prabhupada la storia dell'acquisto della terra a Bombay. Prabhupada era disteso e ascoltava attentamente ogni parola mentre essi parlavano della sua tolleranza e della sua capacità di superare tutti gli ostacoli. A un certo momento Prabhupada intervenne. Quel cane, i devoti si interruppero non sapendo ciò che egli voleva dire. Si stava riferendo al proprietario o a uno dei politici? Egli sapendo... Lui tuttavia spiegò, disse che quando era stato a casa di Mr. Sethi, ogni mattina doveva salire sulla macchina per arrivare alla spiaggia e doveva prendere posto accanto al pastore tedesco di Mr. Sethi. Srila Prabhupada continuò a parlare e intanto Tamala Krishna e Brahmananda realizzavano che egli stava ancora conducendo una battaglia, stava lottando per avere la forza di continuare la predica a favore di Radha Rasafiari, se essi lo desideravano. Alla fine del suo discorso Tamala Krishna offrì gli omaggi e disse «Tutte le glorie al grande soldato di Krishna». Srila Prabhupada aveva progettato di restare per l'apertura del tempio di Bombay e in un secondo tempo di compiere il parikrama attorno a Vrindavana. Ora però egli pensava di andare presto a Vrindavana. Chiese che i GBC e alcune altre persone presenti a Bombay si riunissero in sua presenza per decidere. Tamala Krishna, Brahmananda, Surabhi, Gopala Krishna, Arisauri, Giriraj, Upendra, Abhiram e Kuladri entrarono al completo e si sedettero attorno a Srila Prabhupada. Tamala Krishna cominciò con l'esprimersi a favore del viaggio a Vrindavana. Egli rivolgeva le sue osservazioni a Prabhupada e fece rilevare che anche se fosse rimasto a Bombay nelle presenti condizioni, Prabhupada non sarebbe stato in grado di assistere ad alcuna funzione. Inoltre, essendo Prabhupada noto per la sua potente dialettica e per la sua predica, non sarebbe stato conveniente che il pubblico lo vedesse in quella condizione. Tamala Krishna notò anche che Prabhupada sarebbe potuto tornare in un secondo tempo, dopo l'apertura del tempio. Prabhupada ascoltò le sue affermazioni senza fare commenti. Brahmananda Swami disse che Srila Prabhupada avrebbe dovuto trasferirsi definitivamente a Vrindavana. Successivamente Arisauri intervenne per dire che si accorgeva che era difficile prendere una decisione, ma ciò dipendeva dall'intensità del desiderio di Prabhupada di restare a Bombay, contrapposta alla volontà di fare la cosa migliore per la sua salute. «È per la mia salute», rispose Prabhupada, e Arisauri immediatamente si dichiarò favorevole al suo ritorno a Vrindavana. Gopala Krishna invece pensava che sarebbe stato meglio che Srila Prabhupada fosse rimasto a Bombay fino al concludersi della cerimonia d'apertura. Poteva lasciare Bombay con tutti i preparativi che erano stati fatti e tutti gli ospiti importanti che erano stati invitati? Anche Surabhi votò a favore della permanenza di Prabhupada a Bombay, perché voleva che Prabhupada assistesse all'apertura del tempio. Disse che se Prabhupada fosse andato a Vrindavana non sarebbe più tornato. In seguito parlò Giriraj. Ogni giorno trascorso a Bombay portava sempre maggiori difficoltà, disse. Il rumore dovuto ai lavori di costruzione era costante. Per questa ragione Giriraj pensava che un'attesa di 3 settimane fosse troppo rischiosa. Alle parole di Giriraj, Prabhupada fece un gesto di assenso con il capo. Tuttavia, nel complesso, Prabhupada non disse niente di impegnativo. Fece una domanda qua e là e si limitò ad ascoltare. Poi parlò a Abhirama a favore del trasferimento di Prabhupada a Vrindavana, mentre Upendra disse che si sentiva incerto. Se l'intento di Prabhupada nel chiedere le diverse opinioni era quello di ottenere una maggioranza, la decisione era a favore della partenza da Bombay. Anche durante il colloquio lo scalpellare e il martellare erano costanti, tanto da coprire quasi la voce di Prabhupada. Prabhupada voleva anche discutere la linea terapeutica migliore. Il suo amico dottor Ghosh aveva scritto recentemente e Prabhupada chiese a Tamalakrishna di leggere la sua lettera. Allora Tamalakrishna lesse ad alta voce il consiglio del dottore che Prabhupada si recasse in un buon ospedale per sottomettersi a un catch-up completo e alla relativa cura, con un'attitudine simile a quella di un giudice imparziale che vuole servirsi dei diversi scambi di opinioni, disse: «Che cosa c'è di sbagliato in questa proposta?» Tamalakrishna disse che probabilmente i medici avrebbero voluto alimentarlo per via endovenosa. Prabhupada rispose: «Che utilità c'è nell'alimentazione artificiale quando non c'è digestione?» Concedendo un punto a favore per l'ospedale, Tamalakrishna notò poi che sebbene la medicina ayurvedica fosse perfetta, coloro che la praticavano attualmente avevano perso di vista questa scienza ed erano diventati dei medicastri, mentre la medicina allopatica, benché imperfetta, si serviva di esperti praticanti. Prabhupada ammise che era così. «Beh, Prabhupada», disse Upendra, «il dottore dovrebbe venire, ma solo qui, nella tua casa, non dovresti ancora andare all'ospedale». Abhiram si rivelò ancora più drastico su questo punto. Sapevano già che Prabhupada non era favorevole all'intervento in un ospedale e in realtà egli aveva già predisposto la sua mente al suo ritorno a Vrindavana. Considerarono che Prabhupada, a causa della sua grande gentilezza e misericordia, voleva consultarli e dar loro l'opportunità di decidere. Almeno apparentemente egli si sottoponeva alle loro decisioni, ma alcuni di loro erano invasi da uno strano e ansioso sentimento, pensando che il suo benessere fosse subordinato alle loro argomentazioni. Infine Prabhupada concluse: «L'ospedale non è una garanzia, ma noi lo consideriamo una giornata conoscenza scientifica. Il mio confratello Tirtha Maharaj si è sottoposto a questi trattamenti e gli altri erano molto orgogliosi al pensiero che egli fosse morto usufruendo della miglior cura scientifica. Il mio Guru Maharaj invece non amava che gli venissero fatte le iniezioni. Obiettava dicendo: perché le state facendo? Andare all'ospedale significa abbandonarsi alla mercé degli scienziati materialisti. Faranno tutto ciò che vorranno. Essi non possono garantire e non possiamo essere fiduciosi, in quanto, a partire per Vrindavana, qualunque cosa possa accadere è Krishna che agisce. L'ospedale è un'opportunità tecnica. Non ho obiezioni per andare a Vrindavana. Ora, tuttavia, mi trovo in un dilemma. Non sto né morendo né vivendo». Quando Tamalakrishna domandò se il Kaviraj di Vrindavana fosse un po' migliore del presente Kaviraj di Bombay, Prabhupada rispose: «Migliore o peggiore, un marito ci deve essere». Allora Tamalakrishna offrì un nuovo argomento. Per tutto il tempo che Prabhupada si era fermato a Bombay in attesa dell'apertura, disse: «Egli aveva avuto una ragione per vivere, ma se tornava a Vrindavana, ciò avrebbe significato andare là per morire. Per queste considerazioni avrebbe dovuto rimanere a Bombay, perché ciò gli avrebbe offerto una motivazione per vivere». Srila Prabhupada sorrise e disse: «Questo è sentimento». Ora che Prabhupada appariva così convinto, non vi era alternativa. Alcune alternative erano state spaventose e certamente l'idea di votare a proposito di Prabhupada era stata una di queste. Ora alcuni devoti ridevano nervosamente, sollevati per la decisione conclusiva di Prabhupada. «Vrindavana», disse Prabhupada, «andiamo». «Sì, Prabhupada», disse Surabhi. «Ma Srila Prabhupada», disse Tamalakrishna, «che cos'è accaduto a tutti i devoti qui? Ti hanno servito così sinceramente.
com'è possibile che inauguriamo il Tempio senza che tu sia qui? Voglio dire, udendo che hai intenzione di andare a Vrindavana, tutti i devoti vorranno andare là, non vorranno restare qui. Lasceranno tutti il loro posto per venire con te a Vrindavana.
Sì, lasciate che vengano, disse Prabhupada. Non ho obiezioni.
Tamala Krishna fece notare che se un migliaio di devoti se ne andavano con Prabhupada, avrebbero rallentato l'attività dell'ISKCON in tutto il mondo. Di nuovo Prabhupada disse che non aveva obiezioni. Tamala Krishna chiese se era obbligatorio per i membri dell'ISKCON andare e Prabhupada disse di sì. Non vi erano altre domande e i devoti si scusarono, dovevano andare a fare i preparativi per il trasferimento di Prabhupada a Vrindavana. Soltanto Kuladri restò nella stanza di Prabhupada. «Così, Kuladri», disse Prabhupada, «che cosa ne pensi?» Kuladri era rimasto turbato dal fatto che alcuni devoti apparentemente si opponessero al desiderio di Prabhupada e argomentavano perfino con lui o contro di lui. Srila Prabhupada disse, «Non capisco fino in fondo. Come possono darti questo consiglio? Mi sento come un intruso. Non vorrei nemmeno essere qui. Tuttavia mi sembra che tu stia aspettando che Krishna prenda qualche decisione sul fatto di andare o restare».
«Che cosa?» domandò Prabhupada.
«Sembra che tu stia aspettando una decisione di Krishna», disse Kulandri. «Se hai intenzione di aspettare la decisione di Krishna, potrebbe darsi che fosse meglio essere a Vrindavana».
Prabhupada sorrise e chiuse gli occhi.
«Sì», disse, «è un consiglio molto buono». E con questo termina qui il nono capitolo della sesta parte della Srila Prabhupada Lilamrita e anche la nostra lettura.
Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Hare Krishna.
Sadhguru Bhaktavinoda.